Allora, andiamo un po' a parlare di scuole, perché dopo l'uscita della ministra Anzolina che prometteva classi per tutto, andando a prendere qua e là strutture dismesse e smantellate per recuperarle, precarizzando anche gli orari di entrata e uscita, diciamo, dagli istituti. Insomma, andiamo un po' a parlare di scuola, però lo facciamo un po' in termini economici per capire un po' di fatto, perché alla fine lì si giocano sul gioco delle risorse, dove si vanno a prendere, come andranno spese. Allora, abbiamo trovato questo tuo articolo pubblicato sul manifesto rimbalzato da Attac, e in seguito poi alle mobilitazioni fatte in tante piazze italiane. Dunque, se ci vuoi un po' dire qual è la situazione e quali sono i fondi messi a disposizione dal governo per appunto il comparto scolastico.
Ma diciamo che la situazione è drammatica, nel senso che quello che emerge è che dopo sei mesi di mancato adempimento al diritto all'istruzione e alla socialità di 8 milioni di minorenni, uno si aspettava che questa diventasse una delle priorità del governo per il cosiddetto rilancio, rinascita del paese, e invece ci si accorge che mentre sono centinaia di miliardi messi a disposizione delle imprese, per la scuola, giusto l'altro ieri a Zolino, dopo le manifestazioni in 60 città italiane, ha annunciato 1 miliardo in più, ma si tratta di cifre ridicole, assolutamente insufficienti. Tra l'altro, le linee guida approvate dal governo e dalle regioni dicono molto chiaramente che la scuola continua a non essere una priorità. C'è uno scaricabarile totale sulle regioni, addirittura sulle singole scuole, chiamando autonomia quello che diventa di fatto che ogni scuola dovrà fare per conto suo, il che ovviamente aumenta la diseguaglianza nel paese, perché scuole diciamo che hanno risorse o che possono reperire risorse garantiranno una qualità diversa a scuole, pensiamo quelle delle periferie, che sono in condizioni già ora disastrose, e più in generale si fa un ragionamento che punta molto alla privatizzazione e all'esternalizzazione, perché quando si dice che per la scuola si aprirà il territorio, si sta dicendo addirittura che ci saranno componenti del terzo settore che svolgeranno attività curriculari o attività ordinarie. Quindi siamo in una situazione in cui non si pensa da una parte che il diritto all'istruzione sia un diritto fondamentale, dall'altra non si pensa che la scuola è uno degli elementi su cui si costruisce una società. D'altronde basta citare un passo del piano Colau per dare la fotografia. Il piano Colau a un certo punto dice che vanno messi qui ed ora subito 54 miliardi per nuove autostrade, 113 miliardi per l'alta velocità ferroviaria, e nel passaggio successivo dice: per quanto riguarda scuola e sanità, le risorse vanno recuperate attraverso un meccanismo innovativo che si chiama Social Impact Bond, cioè quindi delle emissioni di titoli finanziari, perché si può mettere in campo un finanziamento pubblico-privato. Questo passaggio la dice chiarissima su quali siano le priorità: sono le autostrade e l'alta velocità, mentre scuola e sanità continuano a essere nel dimenticatoio, sì, che è ancora più incredibile, perché se uno pensa all'emergenza sanitaria in cui siamo immersi, grida vendetta l'idea che si pensi che i fondi per sanità e scuola forse arriveranno, e se arriveranno dai mercati finanziari.
Eh sì, infatti di innovativo questo finanziamento qui, diciamo, c'ha solo il nome perché, come dicevi bene prima, è la solita forma, diciamo, di privatizzazione. Questo pubblico e privato l'abbiamo già visto ormai dappertutto, come appunto a quello che dovrebbe essere gratuito e a disposizione di tutto, e si affianca poi gli interessi dei privati e questo direi che appunto va a smantellare di per sé il concetto di pubblico, che invece a quanto pare dirotta tutti i finanziamenti verso, appunto, come abbiamo detto, autostrade e treni. Oltretutto anche il decreto rilancio c'ha delle liberalizzazioni per la costruzione, per i controlli dell'impatto sull'ambiente, veramente ridicolo. C'è una liberalizzazione che sembra veramente una nuova spinta per cementificare l'Italia, nonostante poi rientra nel piano del verde. Comunque, se posso fare un appunto, appunto sull'introduzione di privati nelle scuole, non solo a livello curriculare, quindi creando bandi, concorsi, lezioni così, o partecipazioni, ma anche proprio nel sistema della scuola stessa. Infatti, per esempio, a Biella ci sarà la scuola anticontagio, diciamo, dove un privato che si occupa di, appunto, sistemi di controllo e di sicurezza ha studiato appunto questo sistema guida di intelligenza artificiale per segnalare gli assembramenti all'interno dell'istituto. Quindi c'è anche questa introduzione appunto del terzo settore, che fa poi delle scuole dei laboratori. Oltretutto è interessante anche il discorso che fa Lanzolina sul recupero delle scuole dismesse, quando già prima cadevano a pezzi quelle in cui ci stavano i ragazzi in 25-30 dentro una classe. Quindi non so quelle dismesse quali piani di sicurezza hanno, insomma.
Sì, ma poi soprattutto dovrebbero mettersi d'accordo anche all'interno del governo, perché mentre la Zorina sta dicendo recupereremo 3.000 edifici scolastici dismessi, il collega di fianco sta dicendo che per rilanciare l'economia si valorizzerà il patrimonio immobiliare dismesso dello Stato. Ora, valorizzare il patrimonio immobiliare dismesso dello Stato significa mettere sul mercato esattamente quel patrimonio. Allora, che si parlino dentro il governo, quel patrimonio lo mettiamo sul mercato perché improvvisamente dobbiamo recuperare risorse, o lo mettiamo a disposizione della scuola? Perché siamo al punto che non si parlano nemmeno all'interno del governo.
Sì. E allora, a proposito di risorse, si fa tanto parlare di aiuti europei che di fatto, come hai scritto tu, sono arrivati, ma che sono stati dirottati, come spesso accade, direttamente sul sistema bancario. Quindi, se ci vuoi dire un po' cosa è avvenuto e da chi arrivano e come vengono spesi questi soldi.
Diciamo che il paradosso è che mentre appunto si sta discutendo che i soldi su scuole e sanità arriveranno grazie ai meccanismi europei, e cioè il cosiddetto recovery fund, che tutti sappiamo intanto essere soldi che arriveranno di nuovo a debito, quindi che inseriscono ancora di più il nostro paese dentro la trappola del debito, ma soprattutto i soldi del recovery fund non arriveranno, se arriveranno, prima di un anno e mezzo. Quindi non si può parlare di risposta all'emergenza con qualcosa che è rinviato di almeno un anno e mezzo. Nel frattempo però la BCE, cioè la Banca Centrale Europea, che cosa ha fatto questa settimana? Ha iniettato sui mercati finanziari, specificamente alle banche, qualcosa come 1.300 miliardi di euro a tasso di interesse negativo. Quindi non solo le banche ricevono i soldi, ma addirittura sono remunerate per il fatto di ricevere i soldi. 178 miliardi di questi sono andati alle 5 banche italiane più grandi del paese. Allora, qui uno deve mettersi d'accordo e dire quali sono le priorità. Le priorità sono evidenti. alle banche vengono regalati, parliamo dell'Italia, 178 miliardi, per la scuola occorrono 60 piazze e manifestazioni per ottenere forse un miliardo. Il meccanismo per cui si danno i soldi alle banche è sempre quello del quantitative easing fatto già nel 2015-2018, cioè si danno soldi alle banche sperando e auspicando che questi soldi poi vengano immessi come credito alle imprese, come credito alle famiglie, cioè vengano immessi nell'economia reale. Ma già il famoso quantitative easing di Draghi, che tutti esaltano come se fosse chissà quale innovazione, aveva dimostrato che su 2.700 miliardi dati alle banche, solo il 27% di questi soldi in qualche modo erano finiti poi all'economia reale. Il resto, cioè il 73%, è andato a rialimentare i mercati finanziari. Perché? Perché le banche, una volta ottenuti i soldi, tra l'altro soldi che a loro non costano nulla, decidono dove investire i loro soldi. Siccome sembra che le banche non si possano dare ordini, perché sarebbe bastato che la BCE avesse detto: vi do questi soldi all'unica condizione che questi soldi finiscano poi per fare credito alle famiglie e alle imprese, e se non lo fate quei soldi me li dovete restituire. Invece prima si danno i soldi alle banche con un generico auspicio che queste concorrano alla rinascita del paese, dopodiché la realtà dimostra che le banche con quei soldi fanno quello che gli interessa, e se è più remunerativo investire nei mercati finanziari, così come hanno fatto in passato, continueranno a fare con i nuovi soldi.
Certo. E un'ultima domanda: non è che questo, che probabilmente è così, questo piano, diciamo, questa forma di finanziamenti così che vede una destrutturazione del settore pubblico della scuola così come della sanità, non faccia altro, esattamente come è successo nella sanità, che spalleggiare e dare una mano a quelli che sono gli istituti privati. Già nel mondo dell'università si vede come le iscrizioni siano molte, siano state dirottate verso università private sul web. E non è possibile che anche per le scuole inferiori questo possa accadere, ovvero che, appunto, visto che la scuola diventa sempre così precaria in tutti i sensi, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista qualitativo, ci sia un boom esponenziale dell'istruzione privata e che questo crei ancora una maggiore frattura di classe all'interno del paese già poi dall'infanzia.
Ma io credo che il disegno sia proprio pensato. Intanto diciamo che le scuole paritarie nell'ultimo anno hanno avuto 1 miliardo di aiuti, che è esattamente quel miliardo che adesso poi Azzolina dice troveremo 1 miliardo in più per la scuola pubblica. Allora sarebbe bastato non dare quel miliardo di finanziamenti alle scuole paritarie e già avremmo avuto il miliardo qui ed ora, senza doverlo cercare, senza dover fare le manifestazioni. Miliardo che ovviamente è assolutamente insufficiente, ma è chiaro che ogni volta che si ragiona su una dequalificazione di un servizio pubblico c'è dietro la volontà sostanzialmente di non considerarlo più un diritto fondamentale ma un qualsiasi bene acquistabile sul mercato, che significa che la parte di società che se lo potrà permettere andrà sempre più verso scuole private, mentre in carico al pubblico rimarrà ovviamente la parte di società che ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese e che non solo non troverà una scuola che cerca di superare questo divario sociale rispetto alle classi più ricche, ma avremo una scuola dequalificata che farà in qualche modo assistenza o baby parking e poco più. C'è da dire che per fortuna in questi mesi c'è stata una reazione forte sia della componente insegnanti, sia della componente lavoratori della scuola, sia dalla parte in particolare delle famiglie dei bambini, perché le 60 piazze dell'altro giorno sono tutte piazze riuscite e soprattutto io ho partecipato a quella di Roma e ho visto, diciamo, un clima dentro le persone che diceva: adesso basta su questa partita, dobbiamo andare fino in fondo. Quindi Penso che il governo, se pensa di avere liquidato la scuola pubblica grazie alla pandemia in questo modo, forse si troverà delle sorprese, perché su questa mobilitazione iniziata dietro la parola priorità alla scuola, questa mobilitazione continuerà. Si parla addirittura di, che se le cose non cambiano, di occupare tutti gli edifici scolastici a settembre. Quindi diciamo c'è una determinazione che secondo me ci fa dire che la partita è ancora aperta.
Ti farei una domanda anch'io. Ho visto che il PD, si è, soprattutto nella figura di Zingaretti, si è già mosso a parlare di nuovi investimenti, 4 anni di investimenti alla scuola, e poi allega un grafico in cui di fatto, non so se ti è capitato di vederlo, in cui fa vedere in pratica che non sanno distinguere tra scisse ordinate, perché mettono cose a caso, tirano linee che vanno verso l'alto ma completamente a casaccio. E secondo te è possibile che la pandemia abbia creato una nuova coscienza rispetto alla scuola, ovvero vedere che tutti gli altri stati europei non chiudevano le scuole, o se le chiudevano erano per momenti molto più brevi, e invece noi ce ne siamo completamente fregati dei dati che avevamo riguardo al virus e abbiamo semplicemente chiuso le scuole, ciao. E anche l'Azzolina adesso, il suo piano è vabbè, si riapriamo il 14, ve la vedete voi. Possa aver così creato questa nuova coscienza, quindi ha aperto una chiamiamola stagione di lotta su uno dei temi essenziali per la vita di una persona, ovvero l'istruzione.
Come ogni diciamo emergenza, come ogni crisi, apre delle faglie, soprattutto sulla narrazione liberista, perché uno poteva dire chiudiamo le scuole come hanno fatto a marzo, perché il problema è tenere a casa gli adulti e quindi evitare che ci sia che il virus contagi. Poi però a maggio abbiamo costretto gli adulti a tornare al lavoro e molti in realtà non hanno neanche mai smesso, soprattutto nelle industriose province del nord, che quindi poi si sono ritrovate con una tragedia di massa. Lì è diventato incomprensibile, nel momento in cui abbiamo detto le scuole si chiudono per tenere a casa gli adulti e poi gli adulti li mandiamo al lavoro, qualcuno doveva spiegare perché si richiudono, perché le scuole continuavano a essere chiuse. Ma detto questo, è evidente che ogni volta che c'è una crisi si apre una faglia nella narrazione, quindi molte più persone oggi hanno iniziato a comprendere che cosa vuol dire affidare i propri diritti al mercato. È chiaro che una faglia non diventa di per sé una frattura, quella faglia si può richiudere oppure può diventare una frattura e quindi aprire un'altra strada. Secondo me siamo dentro questa fase, diciamo che i poteri dominanti stanno cercando di richiudere il prima possibile quella faglia e quindi di dire rilanciamo il paese, e in particolare rilanciamolo sui nostri grandi interessi, che sono le grandi opere, che sono i soldi alle imprese, sta a tutti gli uomini e le donne che in questi mesi hanno aperto gli occhi sul fatto che il mercato non può essere l'unico regolatore sociale, a fare in modo che quella faglia diventi una frattura e si cominci a ragionare di un'altra società, che in sintesi a mio avviso vuol dire contrapporre all'idea del profitto individuale l'idea di una società della cura, cioè di una società che comincia a ragionare sul fatto che la cura di sé, degli altri, dell'ambiente diventa il fondamento di un nuovo modello. La partita è aperta, sarà una partita complicata, perché a mio avviso ad ora non abbiamo ancora visto tutte le conseguenze della crisi economica sociale che diventeranno pesantissime nel prossimo autunno, e lì a mio avviso è importante che le piazze dei paesi siano piene non di un'unica lotta, ma di lotte che sono già in campo, che però cominciano a sincronizzarsi tra di loro e a dire ciascuna vertenza che stiamo mettendo in campo è parte di un altro modello sociale, di un'altra visione della società. Certo. È una partita aperta, ma che dobbiamo giocare fino in fondo.
Eh sì, assolutamente, assolutamente. Perché sì, adesso